Allora, eccoci ritornati in diretta. Come annunciato, siamo in collegamento telefonico con il geologo Fausto Pani, a cui diamo il nostro buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Allora, stiamo assistendo, insomma, in queste ore a quanto di drammatico sta accadendo in Sardegna. E abbiamo però avuto modo di leggere un'intervista che è apparsa su un sito, e lo citiamo anche per correttezza, Sardinia Post. Insomma, lei, professor Pani, ha collaborato, ha elaborato il piano stralcio per l'assetto idrogeologico, e la sua è una denuncia piuttosto forte. In pratica sembrerebbe che gli stessi sindaci, gli amministratori anche delle zone colpite, abbiano in un modo o nell'altro, come dire, un po' relativizzato, no, le possibilità, le ricadute, insomma, del sistema idraulico, così come è stato concepito e come è stato trasformato nel corso dei decenni, immagino, e soprattutto anche alcune raccomandazioni, in particolare contenute nell'assetto idrogeologico, in quanto così come era stato elaborato avrebbe ostacolato lo sviluppo edilizio soprattutto delle zone. Hai voglia allora dire interveniamo con l'emergenza? Qui si potevano fare tante cose come al solito, ma non sono state fatte.
Beh, diciamo intanto una cosa importante, che ciò che raccogliamo è il frutto di 30 anni, 35 anni di espansione urbanistica non validata, non verificata sotto aspetti ambientali. Molto spesso i problemi più grossi sono letteralmente ad Olbia, nel senso che le aree più depresse, che avrebbero dovuto essere lasciate all'espansione delle naturale dei corsi d'acqua, sono state occupate progressivamente, pensando che si potesse confinare il corso d'acqua sulla base di calcoli che oggi non sarebbero più validati, sulla base di calcoli che consentivano di relegare il corso d'acqua in una sezione molto limitata. Oggi tutto ciò con le norme attuali non sarebbe possibile. I piani, sia il piano di assetto idrogeologico sia il piano stralcio delle fasce fluviali, al quale io non ho collaborato, sono due piani che dicono molte verità, dovrei dire scottanti, ma si parla di acqua, delle verità molto molto umide, che in alcuni casi impegnano, per come secondo me dovrebbero dire i sindaci, il territorio ad attenzioni molto superiori a quelle che sono state dedicate fino ad oggi. Cioè andrebbero verificati a nuovo e delle aree di possibile espansione che ancora sono da espandere, e quelle che sono già state utilizzate vanno sottoposte a misure di mitigazione. Quindi una spendita pubblica notevole per rimettere in sicurezza delle aree che oggi sono a rischio, e sono tante.
Il problema non è quindi soltanto, come dire, la quantità di pioggia che c'è stata nelle 24 ore passate?
No, la pioggia che c'è stata nelle 24 ore passate è una pioggia eccezionale, ma io leggevo di Olbia di 93-97 mm, leggevo altri luoghi con 130-140. Sono piogge assolutamente importanti, e su questo non ci dobbiamo nascondere, ma una pioggia come quella di Olbia, anche di mezzata, anche di tre quarti, avrebbe creato problemi di natura ugualmente rilevante. Non forse questi, ma certamente assolutamente rilevante. E continuo a dire, non dobbiamo nasconderci dietro alla eccezionalità di un evento che, seppur di entità minore, avrebbe creato ugualmente tanti danni.
Senta, a Terralba, che è uno dei comuni maggiormente colpiti, apprendiamo che si era addirittura formato un comitato spontaneo, cavalcato, se così possiamo dire, anche degli amministratori, per opporsi al piano delle fasce fluviali.
Sì, io ho avuto il l'ardire di dirlo pubblicamente, ma chi a Terralba c'era, chi abita a Terralba sa che il piano metteva un velo blu su tutto l'abitato e in alcune zone con una tra virgolette con vincoli superiori, con limitazioni di trasformazione superiore, e questo ovviamente era visto come come fumo, diciamo come acqua, però non era altro che il frutto di un normale calcolo di una dell'applicazione di metodologie che in tutto il resto della Sardegna hanno dato i loro risultati. Nel caso di Terralba il problema interessava tutto l'abitato, e non solo nel caso di Terralba, alcuni altri comuni erano nelle stesse condizioni.
Ci sono peraltro anche dei numeri che descrivono una realtà davvero impietosa. Sono contenuti in un... Pronto? Ecco, forse abbiamo un problema. Allora adesso riproviamo a sentire il professor Pani.
Bevo lo champagne.
Allora eccoci di nuovo collegati telefonicamente con Fausto Pani. Le stavo chiedendo, dottore, che appunto ci sono dei numeri che mostrano una realtà impietosa anche dal punto di vista dei finanziamenti che dovrebbero essere erogati per tutelare il territorio da questi come da altri eventi. Un dossier di Legambiente ad esempio mostra quanto gli interventi nelle aree a rischio più elevato in realtà non sembrano essere delle priorità, perché appunto c'erano dei finanziamenti pari a 4,5 miliardi di euro, in realtà ne sono stati utilizzati appena 178.000. Insomma, è questa la vera emergenza, evidentemente.
L'emergenza è nel complesso la sottovalutazione del problema. Siamo talmente abituati a doverci occupare delle problematiche che hanno esito in tempo breve che quelle che, solo perché qualcuno dice hanno un tempo di ritorno bicentenario o hanno un tempo di ritorno centenario, vengono tenute in considerazione molto minore. Ma semplicemente quello è un aspetto statistico. Se facciamo capo agli eventi di Capoterra, al disastro del 99 e del 2004 e poi del 2008, possiamo tranquillamente scoprire che tre eventi eccezionali che avrebbero virtualmente tempo di ritorno pluricentenario sono accaduti nell'arco di 9 anni. Questo è assolutamente da tenere in considerazione. Chiunque sa che giocando alla roulette lo zero può uscire 10 volte di seguito, pur avendo probabilità molto basse l'evento. Tutto ciò distoglie, tutto ciò non è legato direttamente all'interesse della politica, perché la politica spesso ha tempi brevi. I cittadini vivono oggi, per fortuna, hanno una vita media oltre i 75 anni e dovrebbero essere tenuti in considerazione su tempi più lunghi.
Certamente, e peraltro per integrare quanto lei diceva, insomma, è sicuro, incontrovertibile un dato, cioè il fatto che frane, alluvioni, che insomma prima avevano un tipo di incidenza minore, negli ultimi 10 anni sono assolutamente aumentati. Di questo evidentemente bisognerebbe tener conto. In questo momento ci sono delle riunioni in corso che coinvolgono ovviamente la Protezione Civile, e come al solito si stanno frettolosamente invece approvando una serie di provvedimenti, e il discorso è sempre il medesimo, sempre sull'onda dell'emergenzialità. Potranno avere una qualche efficacia oppure si tratta soltanto così?
Certamente i provvedimenti che vengono presi avranno una loro efficacia. L'importante è che non succeda come per Capoterra, dove alcuni degli interventi a seguito dell'alluvione del 22 ottobre del 2008 sono in corso di attuazione oggi, a 5 anni di distanza. Questo 22 ottobre esiste un comitato a Capoterra che ha sfilato per ricordare noi siamo ancora qui, noi siamo ancora a rischio, noi abbiamo ancora lo stesso problema e le attività di mitigazione del pericolo non sono ancora state attuate. I motivi sono sempre tanti, sono la farraginosità delle modalità di approvazione, di progettazione, di messa a bando, di gestione poi degli appalti. Questo non vuol dire che gli appalti vadano gestiti con leggerezza, ma forse vuol dire che dovremmo essere più bravi e più oliati nel gestire queste macchine complesse.
E questo discorso non lascia presagire quello relativo a quanto attendono ancora noi comuni le abitazioni colpite dalle alluvioni di qualche anno fa, non lascia presagire certamente nulla di buono quanto alla tempistica degli interventi che si stanno provvedendo a mettere in cantiere. Professore, noi la ringraziamo molto per il suo intervento e a risentirci, a presto.
A lei buona giornata.